Bene, credo che possiamo incominciare. Allora, io ho il compito di introdurre Stefania Maurizi. Non dirò praticamente nulla di Stefania Maurizi perché è nota, è una notissima giornalista d'inchiesta. Scusatemi, è una notissima giornalista d'inchiesta, ha scritto questo libro, ma prima di questo libro molte sono state le sue inchieste, anche importanti e difficili, con l'Espresso, con Repubblica. Poi ha iniziato, è stata toccata, diciamo, da Wikileaks e da Julian Assange, e lì, come dire, è un po' rimasta, nel senso che nel bene, e ha vissuto dall'interno una storia che è raccontata in questo libro e che è una storia di cui le siamo molto grati, perché tanti sono stati i libri su Julian Assange e Wikileaks. Questo è un libro quasi dell'interno, insomma, che tocca quello che è successo. Ed è una storia, quella di Wikileaks e di Julian Assange, che sarebbe bello fosse davvero una storia con una conclusione. Invece è una storia che non si è conclusa, che stiamo vivendo in questo momento. Noi solo a livello informativo, ma Julian Assange invece è oggi in carcere e quindi la fine di questa storia non è scritta. Ed è una storia che, come tutte le storie, ha tante storie dentro. Intanto è una vicenda umana, questa è la prima cosa, è una vicenda di diritti negati, di diritti fondamentali della persona negati, di giustizia negata. Poi è una storia di potere, il libro si chiama Il potere segreto, quindi di un potere antico, gli arcana imperi, la ragion di Stato, i servizi segreti, il potere della tecnologia, ed è, come dire, la terza storia, ed è secondo me la ragione per cui a Biennale Tecnologia stiamo a parlare di questa storia, perché questa storia è una storia di tecnologia, è una storia di potere tecnologico, da tutte le parti, attaccanti e difensori, e potete girare gli attaccanti e i difensori a seconda di come li guardate. Ed è una storia, il filo della tecnologia è quella che unisce la vicenda umana, è quella che unisce la storia del potere oggi, la dimensione del potere antico, che è appunto l'arcana imperi e la ragion di Stato. Ed è una storia di democrazia, di trasparenza, di quale trasparenza, fin dove noi cittadini siamo diventati totalmente trasparenti e quanto è opaco il potere, e quindi quella trasparenza asimmetrica che ha tradito un po' molte delle aspettative che noi avevamo proprio sulla tecnologia, proprio su internet, su quella comunicazione che ci avrebbe permesso di capire e di sapere. Quindi è una storia straordinaria che ha in sé delle contraddizioni pazzesche. Ogni passaggio di questa storia meriterebbe un approfondimento. Io adesso quindi lascerei la parola, e non aggiungo altro, a Stefania, pregandogli prima di tutto di raccontarci, farci capire, riassumere, perché poi, voglio dire, io stesso, quando si legge quel poco che filtra sui giornali della storia di Assange, perché filtra veramente poco a fronte della drammaticità di quella storia, confondiamo poi sempre un po' tutto, i file, il collateral murder, li ha rubati, non li ha rubati, gli hacker, era un hacker, è un giornalista, non è un giornalista, e tutto questo tra l'altro avviene in quella che consideriamo la più grande democrazia, oggi è nostro faro, no? Questa America che ha questo primo emendamento, che è la libertà di espressione, a confronto di un'Europa che ha come primo articolo della Carta dei diritti fondamentali la dignità della persona. Qui c'è già proprio una grande differenza tra America ed Europa, e c'è la prima contraddizione pazzesca, no? Nel senso che Assange è detenuto qui in Europa, l'Europa della dignità senza dignità, per ordine di una America che ha la libertà di espressione come primo emendamento della sua Costituzione per aver violato quella libertà di espressione. Vedete come è paradossale, siamo in una situazione in cui uno dice, bene, questo è il paradosso dei nostri tempi. È il paradosso di Internet ed è per questo che ne parliamo a Biennale Tecnologia. Stefania, a te.
Grazie, grazie di essere qui. Io mi sento investita di una grande responsabilità perché mentre io sono qui libera, ho il piacere di incontrare voi, di parlare con voi di questo importante caso, la persona che più meriterebbe di stare qui e di raccontare questa vicenda è chiusa nella prigione più dura del Regno Unito. Si chiama Belmarsh e è la prigione che dopo l'11 settembre il governo di Tony Blair voleva trasformare nella Guantanamo inglese. Per fortuna questo tentativo non è passato, non c'è una Guantanamo inglese, non c'è una Guantanamo in Europa, nonostante questo la prigione rimane estremamente dura e la prigione è riservata a criminali molto pericolosi, assassini, terroristi, gente estremamente pericolosa. Potete immaginare la situazione di un giornalista, di una persona che ha molte sfaccettature, è un essere umano complicato, posso dire di conoscerlo molto bene. È una persona che con tutte le sue complicazioni, una persona gentile, un intellettuale, immaginatelo in mezzo a questo consesso di persone, di criminali pericolosissimi, per quale ragione? Per aver rivelato documenti segreti, 700.000 documenti segreti, che hanno permesso di rivelare crimini di guerra, torture, uccisioni stragiudiziali con i droni. L'unica ragione per cui oggi Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, si trova in questa prigione, si trova lì dall'11 aprile del 2019, il giorno in cui è stato arrestato, e da quel momento non è più uscito da quella prigione, da persona innocente, quindi ad oggi sul suo capo non pende alcuna condanna, non deve scontare alcuna pena, è lì da innocente in attesa che le corti inglesi decidano se estradarlo negli Stati Uniti dove sarà soggetto a un processo, che poi vi racconterò che tipologia di processo, in cui non ha alcuna speranza di avere giustizia, non ha alcuna speranza di avere un processo giusto, vi spiegherò anche perché, e in cui la sua destinazione finale sarà una condanna assolutamente certa per aver rivelato questi documenti e una detenzione in prigioni assolutamente atroci, prigioni di massima sicurezza negli Stati Uniti, che in questa fase sono diventati addirittura più atroci di Guantanamo, dopo che Guantanamo ha subito una serie di cambiamenti, tant'è vero che ci sono alcuni detenuti di Guantanamo che hanno chiesto tramite i loro avvocati di rimanere a Guantanamo pur di non essere trasferiti nelle supermax, nelle prigioni di massima sicurezza, perché dice almeno a Guantanamo con tutte le atrocità possiamo almeno mangiare e pregare insieme, nei prigioni di massima sicurezza siamo in isolamento assoluto, non possiamo comunicare tra noi neppure tra i muri, neppure sbattendo sui muri, perché non si può comunicare, viene chiuso in isolamento totale, i trattamenti medici sono un disastro, quindi le cure mediche sono un disastro, quindi quello che le aspetta è veramente un trattamento brutale. Voi mi potreste dire, ma insomma, tu sei qui, parli del trattamento brutale negli Stati Uniti, parliamo delle carceri in paesi dittatoriali, allora vedremo dove è brutale. Ci sono molti modi di essere brutali, e per essere brutali non è necessario avere delle prigioni in cui ti smorzano le sigarette sul braccio o ti stuprano o ti fanno questo. Ci può essere un altro tipo di brutalità, che è appunto la brutalità delle carceri, delle supermax, delle prigioni di massima sicurezza negli Stati Uniti. Allora io mi sento il dovere, Carlo Blengini ha detto, si è un po' fermata su Wikileaks dopo inchieste importanti. La ragione per cui io mi sono buttata a capofitto su questo caso è che se io non l'avessi vissuto in prima persona io non ci avrei creduto. Cioè, faccio la giornalista da 21 anni, 16 nel giornalismo investigativo, ho visto tante cose, però non avevo mai visto un caso come questo e stento ancora oggi a crederci, nel senso che io ho visto una persona e un'organizzazione giornalistica che ha rischiato tantissimo per rivelare questi documenti di eccezionale importanza. Vi faccio un esempio, il video Collateral Murder, in cui si vedeva un elicottero americano Apache sparare su dei civili inermi a Baghdad, mentre l'equipaggio rideva. Guarda quei bastardi morti. Oppure quando arrivano le truppe americane e passano sopra i cadaveri, l'equipaggio che ride, sono passati sopra i cadaveri, quindi con molto disprezzo di questi civili che non avevano altra colpa che trovarsi nel momento sbagliato al posto sbagliato. Sfondati, uso questa parola molto netta, sfondati da... praticamente da proiettili dell'elicottero americano Apache di 30 mm, cioè 3 centimetri che ti sfonda, che ti lascia per terra come una poltiglia. E il governo americano, le truppe americane avevano, dopo aver fatto questo massacro, provano a far uscire la versione dei fatti per cui sono dei ribelli. Sono dei ribelli, quel giorno l'elicottero era a caccia di ribelli in una Baghdad devastata dalla guerra dopo l'invasione da parte degli Stati Uniti di George W. Bush, una guerra scoppiata all'insegna della menzogna, come spesso purtroppo sono le guerre, le menzogne per cui secondo l'amministrazione Bush, l'amministrazione di Tony Blair, Saddam Hussein aveva delle armi di distruzione di massa e quindi andava fermato assolutamente. Il risultato fu un'invasione devastante che è costata almeno 600.000 civili innocenti morti e 9,2 milioni di rifugiati e sfollati, molti dei quali sono venuti a morire sulle nostre coste nel tentativo di trovare asilo e trovare rifugio in altri paesi, e non solo, anche l'insorgere dell'ISIS che è nato proprio nei territori dell'Iraq sprofondati nel caos a causa dell'invasione degli Stati Uniti e della guerra settaria sciiti, sunniti, Al-Qaeda contro tutti, in cui è sprofondato il paese. Quindi questo video smontò le bugie plateali del Pentagono, secondo cui quel giorno l'elicottero aveva semplicemente fatto un'operazione contro i ribelli e aveva eliminato dei ribelli. Tra una quindicina di ribelli c'erano un bravissimo fotografo dell'agenzia di stampa internazionale Reuters e il suo assistente e anche autista. Ebbene, la Reuters si butta subito sul caso perché ha due colleghi uccisi, cerca di scoprire la verità, si mette subito in contatto con i generali generali americani, cerca di scoprire che è successo quel giorno. E quello che viene detto è una massa di bugie, che viene detto allora è una massa di bugie, complete bugie del tipo che l'operazione era contro ribelli, l'operazione erano armati, avevano delle armi, erano ribelli e erano stati ingannati dal fatto che il fotografo della Reuters aveva un grande teleobiettivo per cui dall'elicottero sembrava che avessero un lanciagranate, sembravano dei ribelli armati con un lanciagranate pronti ad attaccare le forze americane. Tutto falso, tutte bugie, e quando si tutte bugie a cui però la Reuters aveva creduto perché non aveva a disposizione nessun altro modo per verificare i fatti. E addirittura gli era stato fatto vedere al responsabile della Reuters, dell'ufficio di corrispondenza della Reuters a Baghdad, gli era stato fatto vedere un pezzettino del video di quello che verrà poi pubblicato da Wikileaks, solo un pezzettino, in modo da far passare la versione dei fatti che sosteneva il Pentagono. È solo quando questo video esce, grazie a Wikileaks e grazie a un altro dei miei eroi, Chelsea Manning, una giovane soldatessa, allora era un soldato, un analista dell'intelligence, intelligentissima, 3 anni sapeva leggere, a 4 fare divisioni e moltiplicazioni, che si era arruolata perché sperava di avere i benefit per poter frequentare l'università. Come sapete, negli Stati Uniti l'istruzione è molto costosa e pochi se la possono permettere. Un modo di poter accedere all'istruzione è quella di servire, tra virgolette, il paese, cioè di arruolarsi, andare in guerra e ottenere i benefit. E per questo Chelsea Manning si era arruolata. Però arruolandosi subito, poco dopo essersi arruolata, capisce che non è il posto per lei. Lei è una mente critica, è una persona che non è pronta a dire signor sì di fronte a ordini brutali e assurdi, e si rende conto di essere al posto sbagliato. Si rende conto in un episodio particolare, quando i superiori le chiedono di verificare chi sono un gruppo di ribelli arrestati che avevano pubblicato dei volantini sullo sperpero di denari pubblici in Iraq dopo l'invasione. E lei va dai superiori e dice: ma no, questi non sono ribelli, questi è semplicemente una critica benigna dello sperpero di denaro che viene fatto dopo l'invasione, e non c'è nessuna intenzione malevola, meno che mai terroristica. E i superiori le dicono: stai zitta, tu ci devi aiutare a mettere in galera più gente possibile. E lei a quel punto si rende conto profondamente, ha una profonda avversione per quella realtà, e dice: io non voglio essere parte di qualcosa che non condivido. Quelli erano gli anni in cui nelle prigioni a Baghdad succedevano cose terribili, gente torturata in modo brutale, quindi mettere in condizione una persona di arrestarla e mandarla in una di quelle prigioni significava esporla a degli abusi dei suoi diritti umani terribili. Per cui Chelsea a quel punto si rende conto: io non voglio essere parte di questa cosa, sono fuori sincrono, sono fuori al di fuori della realtà in cui voglio vivere. E lei aveva visto molte cose nelle reti del Pentagono e poteva girarsi dall'altra parte, poteva dire: beh, io in fondo abbiamo tutti una vita sola, tutti ne siamo consapevoli, no? Tutti abbiamo una sola vita, quindi tutti dobbiamo tenercela stretta e tutti dobbiamo valutare che denunciare certi abusi può costare un prezzo altissimo. E difatti Chelsea che fa? Passa questi documenti a Julian Assange, a Wikileaks, e loro iniziano a pubblicare il video Collateral Murder, e un mese dopo lei viene arrestata. Viene arrestata, tenuta in condizioni inumane per 11 mesi in una cella di una prigione militare, in condizioni veramente inumane, svegliata ogni 5 minuti per rispondere all'appello, denudata, lasciata in completo isolamento, denudata, senza avere la possibilità neanche di avere gli occhiali e quindi poter vedere, poter leggere. Viene tenuta in queste condizioni, poi viene trasferita in una prigione militare, passa inizialmente 7 anni nella prigione militare durissima, e prova a ammazzarsi 2 volte, prova a suicidarsi 2 volte, E nel frattempo questi documenti vengono pubblicati. I documenti sono importantissimi, tra i documenti più importanti che la stampa abbia mai pubblicato. Vengono pubblicati da Wikileaks in collaborazione con noi giornalisti dei media tradizionali. Io allora ho lavorato per l'Espresso e la Repubblica, insieme ai colleghi del New York Times, insieme ai colleghi del Washington Post, insieme ai colleghi di Der Spiegel, insieme ai colleghi di El País, decine di giornalisti in tutto il mondo che hanno lavorato su questi documenti. E nessuno di noi è stato messo in prigione come Julian Assange. Nessuno. Tutti noi siamo liberi. C'è chi come me ha subito delle intimidazioni, lo dico perché non è stato piacevole, ma mai minacce, per esempio. Non mi sono mai arrivate minacce di morte. Intimidazioni sì, anche brutte. Poi vi racconterò alcune delle brutte esperienze, per esempio essere seguiti aggressivamente in modo plateale, in modo da che sia evidente che ti stanno seguendo e che quindi devi avere paura. Quindi vai in un hotel, ti rendi conto che qualcuno sta lì a aspettarti e lo fa in modo plateale per dire: ti stiamo dietro, guarda che noi ti raggiungiamo dovunque vuoi. Quindi è un modo di è un'intimidazione. Altre cose, aggredita con rapinata in treno, avevo con me dei documenti molto importanti, appena scesa dall'aereo a Fiumicino, andavo verso il centro della città. E niente, i documenti non sono mai emersi e le mie denunce sono sempre cadute nel vuoto. Una delle caratteristiche di queste intimidazioni è anche questo, che tu fai una denuncia, vai alla polizia e denuncia e non succede nulla. La tua denuncia cade nel vuoto, e è come se avessi a che fare con i fantasmi. Cioè, io le dico, come avere a che fare con i fantasmi, non succede nulla, nessuno ti chiama, la procura non dà alcun seguito alla denuncia, non si capisce perché. Comunque queste intimidazioni non sono state di certo piacevoli. Anzi, è una delle cose brutte di questa vicenda, però io non ho mai avuto altri gravissimi problemi, non sono mai stata arrestata, non sono mai stata messa in condizione di andare incontro a quello a cui è andato incontro Julian Assange. Le condizioni invece di Julian Assange sono estremamente serie. Io vi leggo una delle perizie degli psichiatri che l'hanno visitato in prigione, tra cui uno eminente, il professor Michael Koppelman, che è docente emerito di neuropsichiatria al King's College, e descrive così nel dicembre del 2019, quando ormai erano 6 mesi che era internato a Belmarsh, descriveva così le sue condizioni fisiche e psichiatriche: perdita del sonno, di peso, incapacità di concentrarsi, uno stato di agitazione acuta per cui camminava nella sua cella fino allo sfinimento, prendendo a pugni la testa e sbattendola contro il muro della cella. Aveva pensato al suicidio centinaia di volte e aveva un desiderio costante di atti di autolesionismo e di suicidarsi. Aveva chiamato il numero dell'organizzazione caritatevole The Samaritans, che assiste chi ha pensieri suicidi, praticamente ogni notte, e in 2 o 3 occasioni, quando non erano disponibili, si era fatto dei tagli alla coscia e all'addome per distrarsi dal suo senso di isolamento. Quindi queste sono le condizioni in cui si trova Julian Assange in prigione. Questo stato di isolamento, questa detenzione nella prigione più dura del Regno Unito, arriva, si abbatte su una persona, su un giornalista, che già da 9 anni prima del suo arresto era stato rinchiuso inizialmente sotto agli arresti domiciliari per 18 mesi e successivamente rinchiuso, confinato dentro l'ambasciata dell'Ecuador senza mai un'ora d'aria. Ora noi diamo l'ora d'aria anche ai criminali più efferati, no? Noi abbiamo dato l'ora d'aria a Giovanni Brusca, che ha sciolto un ragazzino nell'acido. no? Giustamente diamo l'ora d'aria anche al peggiore criminale, perché è un diritto umano avere almeno un'ora d'aria al giorno e almeno salvare la vista, avere la possibilità di uscire dalla cella e guardare in lontananza in modo da non distruggere la vista e avere un minimo di libertà al di fuori della cella. Bene, in quei 6 anni e 10 mesi che Julian Assange è stato dentro l'ambasciata, non ha mai avuto un'ora d'aria. Io ricordo ogni, come se fosse ieri, ogni volta che entravo dentro quell'ambasciata, noi pensiamo all'ambasciata è tipo l'ambasciata americana a Roma, una reggia con un parco, no, l'ambasciata dell'Ecuador a Londra era un piccolo appartamento, credo di 300 metri quadri in tutto, se non erro, e nel cuore di Londra, quindi già buio di per sé, no? Con una luce non ottimale, e lui stava in una stanza che era circa 30 metri quadri. E lui c'è stato 6 anni e 10 mesi. Voi mi direte, ma perché è stato lì dentro? Perché se usciva fuori sarebbe stato subito arrestato, e questo lui l'ha detto dall'inizio. Lui ha detto dall'inizio che sarebbe stato arrestato e ci sarebbe stato il tentativo di estradarlo negli Stati Uniti. Nessuno gli ha creduto. Fino a quando non è successo davvero, cioè lui per anni ha denunciato questa cosa, verrò arrestato, gli Stati Uniti mi estraderanno, mi chiuderanno dentro una prigione di massima sicurezza e tutti a dire ma no, non succede, noi siamo l'Occidente libero, tu puoi pubblicare quello che vuoi, vedrai che non ti arresterà. No, è successo esattamente quello che Julian Assange temeva fin dall'inizio, quando ha iniziato a rivelare questa documentazione insieme a noi. Quindi perché io mi sono fermata così tanti anni su questo caso? Perché mi ha fatto un'impressione che non riesco a superare, cioè pensare che nelle nostre democrazie un giornalista, un'organizzazione giornalistica che rivela crimini di guerra, torture, atrocità, possa pagare questo prezzo. Noi non ci credevamo, noi pensavamo sì, va bene, se lo fai in Russia o in Cina o in Corea del Nord ti ammazzano e finisce lì, oppure ti chiudono per sempre in una prigione e finita lì. Però nel nostro Occidente libero no, non succede questo. E invece purtroppo con questo caso noi dobbiamo prendere atto che succede esattamente questo. E il fatto che sia condotto in modo meno brutale, cioè nessuno va lì e, che ne so, gli strappa le unghie, no? Come potrebbe avvenire in un regime brutale. Nessuno va lì e gli cava gli occhi o gli strappa le unghie dei piedi. Non c'è questo, però si può distruggere lo stesso una persona anche con metodi leggermente meno brutali, perché un giornalista che da 12 anni non cammina più per la strada da uomo libero per aver rivelato queste atrocità, beh, magari non gli verranno strappate le unghie, ma comunque il suo trattamento è assolutamente incompatibile con la libertà di stampa in democrazia. Se c'è qualcosa che differenzia la democrazia dalla dittatura è proprio questo. In dittatura tu non puoi rivelare la criminalità di Stato, soprattutto ai più alti livelli. Ti uccidono, ti mandano i killer, Politkovskaya, tutti gli altri, ti mandano i killer e ti liquidano. In dittatura non lo puoi fare. In democrazia deve essere possibile, deve essere assolutamente possibile. Ecco perché io ho dedicato 13 anni di lavoro giornalistico a questo caso. Prima di tutto perché sono rimasta completamente scioccata dalla rivelazione dei documenti. Potevo immaginare la criminalità di Stato, ovviamente, però questa criminalità di Stato così pervasiva, così brutale, questa documentazione così atroce, nel leggerlo, anche per noi giornalisti che abbiamo lavorato a questi documenti, sono così terribili, sono così ti mettono di fronte a questa brutalità che veramente ti segna. Ve ne leggo uno, questo è l'Iraq. La vittima È un signore iracheno fermato a un checkpoint. La vittima riferisce che durante un interrogatorio è stato picchiato sulle mani con un bastone di legno e metallo, colpito con dei cavi, insultato, gli è stato ordinato di sdraiarsi a pancia in giù con le mani dietro la schiena. A quel punto i soldati iracheni lo avrebbero calpestato, gli sarebbero saltati sopra, avrebbero iniziato a urinargli e sputargli addosso. Sostiene di essere stato preso a schiaffi, colpito con un cavo e con le scosse elettriche. Questo trattamento sarebbe andato avanti per 8 ore e sarebbe stato ripetuto in altre 2 occasioni. Arrivato in ospedale per la visita, per le sue condizioni di salute, gli avevano diagnosticato il report ospedaliero, il referto medico riferiva questi problemi di salute: visione offuscata, udito dell'orecchio sinistro compromesso, sanguinamento dalle orecchie, ematomi sulla fronte, collo, petto, schiena, spalle, braccia, mani, cosce, tagli sopra l'occhio sinistro e sulle labbra inferiori e superiori, emorragie dagli occhi, sangue dalle cavità nasali, mani e polsi gonfi. Poiché non ci sono prove né accuse che le forze militari americane siano coinvolte, non verrà aperta un'indagine da parte delle forze statunitensi. Quindi queste atrocità completamente impunite. L'unica giustizia che queste persone hanno avuto è di vedere pubblicare questi, le prove del loro trattamento. Quindi ho lavorato 13 anni a questo caso, sia per quello che ho, perché la brutalità di queste rivelazioni, e su 700.000 documenti ce ne sono tantissime, sia perché non mi do pace che un giornalista che rivela questi fatti indubbiamente gravissimi nel pubblico interesse non conosce più la libertà. E quindi voglio contribuire assolutamente con il mio giornalismo a creare una società in cui un giornalista può rivelare queste atrocità, può rivelare la criminalità di Stato ai più alti livelli e dormire libero con i suoi figli nella sua casa, nel suo letto, e non in una prigione di massima sicurezza dove viene chiuso per sempre. E è per questo...
Proviamo sì. Però, visto che io amo le cose spiegate bene,
sì,
a far capire, tu hai detto prima una frase importante, dice perché io, il Guardian, Der Spiegel, il New York Times, che hanno pubblicato i documenti di WikiLeaks, continuano tranquillamente e Julian Assange sta vivendo quello che tu stai vivendo. Spieghiamolo, sì, perché se no rimane un dubbio. Cioè,
sì,
l'accusa, e qui non è che voglio fare il pubblico ministero contro Assange, però l'accusa degli Stati Uniti va al di là del semplice giornalismo. Anzi, negano che ci sia giornalismo in WikiLeaks, e questo però è difficile, nel senso che il giornalismo è uti cives, nel senso che tutti noi possiamo essere giornalisti, non è che c'è la targhetta giornalista, perché c'è la libertà di espressione. Però spieghiamo cosa ha fatto, cioè che cos'è WikiLeaks, cioè perché la tecnologia ha fatto sì che si creasse un ambiente che faceva paura, perché il nostro tema è chi ha paura di Julian Assange, sì, e WikiLeaks. Allora, di un uomo morente nella carcere londinese nessuno ha paura. Diciamocelo. WikiLeaks, Julian Assange in questo momento non fa paura a nessuno. Ma perché quello che ha fatto WikiLeaks fa paura oggi? Che cosa ha fatto di diverso, sì, dal New York Times, dal Der Spiegel, da tutti gli altri? Questo è importante, credo, capire.
Grazie. Sì, grazie per questa domanda che va al cuore del nostro dibattito. Che cosa ha fatto? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che per 8 anni il governo americano non ha incriminato Julian Assange. L'amministrazione Obama ha deciso di non incriminarlo. Nei due termini, nei due mandati di Obama, Obama non lo incriminò perché? Perché, secondo quanto pubblicato dal Washington Post, che aveva parlato con le alte sfere del Dipartimento della Giustizia americano, non c'era un modo per incriminare Julian Assange e WikiLeaks per la pubblicazione di questi documenti se non incriminava tutti gli altri, il Washington Post, il New York Times, la Repubblica, l'Espresso, tutti noi giornalisti che abbiamo pubblicato gli stessi documenti. Quindi per l'amministrazione Obama non c'era un modo di incriminare lui senza incriminare tutti. Poi però è arrivata l'amministrazione Trump e l'amministrazione Trump ha deciso che invece era incriminabile perché lui non è un giornalista e perché ha messo vite a rischio pubblicando questi documenti. Allora, innanzitutto non è un giornalista. Io credo che sia importante per voi capire che non spetta allo Stato decidere chi è un giornalista e chi no. Anzi, non può essere dato allo Stato il controllo di stabilire chi è un giornalista e chi no, che poi è quello che fece Mussolini, no? Istituendo l'ordine dei giornalisti per dire tu sei un giornalista e tu no, che era un modo per controllare la stampa e quindi dire chi è un giornalista in modo legittimo e quindi io ti inserisco in una serie di forche, caudine in cui tu devi passare certi test, certe verifiche, allora sei un giornalista e se io ti tolgo l'appartenenza all'ordine tu sei nei guai perché non puoi esercitare, è quello che fanno i regimi, controllare l'informazione. Quindi non possiamo assolutamente permettere al governo americano, che sia l'amministrazione Trump o che sia chiunque altro, di stabilire chi è un giornalista e chi no. Anche perché tutte le associazioni di categoria, no? Quindi il sindacato dei giornalisti australiani, Julian Assange è australiano, è sempre stato iscritto al sindacato dei giornalisti australiani, ha detto che è un loro membro. L'Organizzazione Internazionale dei Giornalisti, l'International Federation of Journalists, ha detto che è un giornalista. Perfino la nostra associazione della stampa, il nostro ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli gli ha assegnato pochi giorni fa la carta onoraria, la tessera onoraria del giornalista. Quindi non spetta il governo dire chi è il giornalista e chi no, perché ogni governo che prova a dire tu sei un giornalista e tu no, lo fa con lo scopo di controllare l'informazione. Torniamo alla seconda. Al secondo delirio che Julian Assange e Wikileaks hanno messo a rischio vite umane. Sono passati 12 anni dalla pubblicazione di questi documenti. Non è emerso un solo morto, ferito, persona finita in prigione a causa della pubblicazione di questi documenti. E non è che non è emerso perché il governo americano non li ha cercati. Li ha cercati disperatamente. Fin dalla pubblicazione dei documenti sulla guerra in Afghanistan, gli Afghan War Logs, il Pentagono, la CIA, il governo americano ha creato delle grandissime task force di esperti, di analisti alla ricerca di possibili vittime in seguito alla pubblicazione di questi documenti. Sono tra le pubblicazioni più passate al setaccio del mondo. Io non credo che ci sia organizzazione, io faccio la giornalista da 21 anni, non ho mai sentito di un'organizzazione giornalistica che è stata tenuta sotto inchiesta per 12 anni. Io non ne conosco una. Magari esisterà, io non la conosco, ma non ne ho mai sentito parlare di un'organizzazione giornalistica che come Wikileaks è stata sotto indagine per 12 anni con dei sistemi molto invasivi, con il controllo, con lo spionaggio. Mandiamo qualche slide su quello che è successo dentro l'ambasciata, se mi assiste il tecnico, se ci fa partire lo slide. Sì, io sono pronta. Allora, questo è Glenn Greenwald che faceva visita insieme al suo marito Miranda a Julian Assange. Eravamo tutti spiati, eravamo tutti filmati e poi, come scopriremo successivamente, anche registrati. Questa sono io che gli faccio visita. Quello è Julian Assange, questa sono io. Scopriremo poi che anche le nostre conversazioni erano ascoltate, cioè non era semplicemente le telecamere che puntavano e filmavano, queste telecamere erano così sofisticate che avevano una funzione segreta per ascoltare e registrare le conversazioni in modo che le persone che erano all'interno dell'ambasciata non si rendessero conto. Addirittura Julian Assange e i suoi legali aveva ripetutamente chiesto alla società che si occupava della sicurezza: ma queste telecamere registrano anche l'audio? No, no, non registrano nessun audio, questi filmano solo a scopo anti-intrusione, per vedere se qualcuno cerca di inserirsi dentro l'ambasciata. Scopriremo poi invece che succedeva tutt'altro. Scopriremo per esempio che sì. Riesce a mandarmi l'altra slide, per cortesia, quella del telefono. No, io non la vedo. La slide del telefono. Io non ce l'ho proprio sul... ho soltanto la...
Però.
Sì. Comunque scopriremo che eravamo spiati, ascoltati, filmati e addirittura, sì, e addirittura in un'occasione, almeno in un'occasione, perché poi non sappiamo anche che altro è successo, eravamo, mentre parlavamo, qualcuno segretamente accedeva ai nostri materiali, ai nostri zaini, apriva gli zaini, accedeva ai dispositivi elettronici. Nel mio caso hanno preso tutti i dispositivi, hanno aperto il mio telefono in due, avevo con me tre telefoni, tra cui un telefono criptato e un telefono dumb, si dice, cioè non smart, non un telefono che va su internet, un telefono stupido. Avevo con me un iPod Touch e almeno il telefono dumb è stato aperto in due, è stata estratta segretamente la SIM, è stata fotografata, non mi chiedete che cosa cercavano, probabilmente cercavano informazioni sul codice IMEI, che è una sorta di targa che identifica unicamente il telefono cellulare in modo che può essere hackerato o intercettato. E tutto questo è stato fatto segretamente, mentre io stavo in una stanza a parlare con Julian Assange, e al di fuori di questa stanza avevano preso, eccolo, allora qui hanno preso tutte le mie chiavette USB, vedete c'è una YubiKey, c'è una, e poi ci stanno altre. Avevo con me documenti estremamente importanti quel giorno, che purtroppo non avevo potuto dare in custodia a nessuno, e questo è uno dei problemi di noi giornalisti, quando abbiamo, ecco, questo è il mio telefono, segretamente, per fortuna l'hanno fotografato, e quando la polizia è andata nella sede della società a fare una perquisizione, sono emerse le prove, perché l'avevano fotografato, no?
Ok, e però questa è la tecnologia usata
contro di noi.
Ma l'accusa che fanno ad Assange è di avere usato la tecnologia per facilitare lo sfondamento del potere segreto. Cioè, la ragione per cui è lì in carcere oggi è che Julian Assange ha sfruttato crittografia, Tor, ha messo su una piattaforma che potesse agevolare questi leak. Cioè che potesse agevolare le persone che facevano, adesso questo è di nuovo un paradosso di quelli che dicono, le stesse cose che fanno loro. Cioè per carpire i segreti dello Stato dovevano utilizzare le stesse armi che lo Stato ha utilizzato per carpire i segreti di chi li minacciava, cioè di Julian Assange, quelli che abbiamo visto.
Beh, adesso, in realtà non proprio gli stessi, perché lo Stato usa strumenti molto brutali. Julian Assange non tortura.
No.
WikiLeaks non tortura.
No, ma io sto parlando di tecnologia.
Tecnologia,
però.
Che cosa hanno usato?
Cioè,
loro?
Le fonti di Julian Assange. Perché
vanno da Julian Assange?
Vanno da Julian, certo. Assange?
Vanno da Julian Assange. Questo è molto come nasce tutto quanto, no? E questo è molto importante, come nasce tutto quanto. nasce dopo l'11 settembre. Nasce dopo l'11 settembre perché, questo Julian Assange me l'ha ripetuto tante volte, sì, nasce dopo l'11 settembre perché Julian Assange assiste alle bugie da cui nasce la guerra in Iraq e si rende conto che c'erano stati tanti fonti all'interno che avevano informazioni sul fatto che la guerra era completamente basata su bugie devastanti che avrebbero causato una guerra da cui il Medio Oriente non si sarebbe più ripreso, come poi è successo. Queste persone avevano provato a far uscire queste informazioni andando dai giornalisti, ma non erano riusciti a farle uscire queste informazioni perché o i giornali non le avevano pubblicate o chi le aveva pubblicati erano dei giornali e giornalisti che non avevano un impatto internazionale tale da far scoppiare un dibattito pubblico sufficientemente forte con impatto che arrivasse all'opinione pubblica mondiale. Quindi Julian Assange che cosa fa? Pensa che è necessario creare questo media, un media che avrebbe avuto il coraggio di pubblicare cose che nessuno si azzardava a pubblicare perché estremamente, estremamente sensibili, e sfrutta la tecnologia. Lui viene dal mondo della tecnologia, da ragazzino era stato un hacker, è sempre stato interessato agli usi della tecnologia per potenziare l'opinione pubblica e quindi pensa di usare la crittografia per far uscire, per creare un sistema più sicuro di quelli che oggi ancora oggi vengono usati nelle redazioni. Perché ancora oggi, nel XXI secolo, nelle nostre maledette redazioni giornalistiche, si continuano a usare queste tecnologie, telefoni e email, che sono tecnologie del XX secolo, non più adeguate alla situazione del XXI, in cui la sorveglianza è, lo vedete, la sorveglianza è facilissima, è qualcosa di pervasivo, è facilissimo entrare dentro il telefono di un giornalista, dentro la mail di un giornalista e scoprire chi parla con noi. E in parallelo a Julian Assange c'è la mia storia in cui io, giornalista, nel 2008 mi ritrovo che una mia fonte non voleva più parlare con me, perché aveva paura di essere, era convinta di essere intercettata. Avendo studiato matematica, io penso, io devo usare la crittografia per proteggere i... Io non la sapevo usare, l'avevo studiata nel corso di laurea in matematica in cui mi sono laureata, e nel 2008 dico, devo usare la crittografia perché telefoni e email non vanno più bene, cioè roba, è come andare a incontrare le fonti col cavallo, no? Dice Barzini, ci andava a incontrare le fonti col cavallo, no? Ma oggi questa crittografia che cosa ha permesso a Julian Assange? Di arrivare a quelle fonti che non sarebbero mai andate dai giornali che usano delle vecchie tecniche. Nel buio c'era tanta gente che non tollerava, non era d'accordo con quei metodi brutali del governo americano, delle truppe americane, le torture, il waterboarding. Nel buio c'era tanta gente pronta a parlare in modo anonimo, protetta da quanto di più avanzato c'era. Quindi è questo che ha condannato Julian Assange, aver fornito la possibilità a queste fonti di tirare fuori questi segreti. E chi ha ancora paura di Julian Assange e Wikileaks? Chi ha paura che questi segreti vengano fuori? Perché anche se Julian Assange è in prigione, anche se Wikileaks in questa fase è completamente assorbita dal caso legale contro Julian Assange e non sta pubblicando, lo vediamo, anche se c'è questa la realtà è questa, comunque ormai ha aperto un varco in questo potere segreto. E questo potere segreto è terrorizzato che dopo Chelsea Manning ci sia un altro. Infatti c'è stato Snowden. E dopo Snowden ce ne sia un altro. Infatti c'è stato Daniel Hale, un ragazzo di 32 anni che aveva visto come in Afghanistan era stato nella NSA, quella di Edward Snowden, l'agenzia di sorveglianza elettronica che carpisce le telefonate, le email dell'intero pianeta, questo ragazzo si occupava di prendere di mira gli obiettivi della guerra con i droni e aveva visto che le persone ammazzate, in alcuni periodi, 9 su 10 erano completamente innocenti. E allora questo ragazzo ha fatto uscire anche lui. E poi un'altra ragazza, reality winner, quindi fa paura ancora questa rivoluzione, questo squarcio aperto nel potere segreto da Julian Assange. Ecco perché lo tengono lì dentro, perché sperano che distruggendo lui manderanno un segnale a tutti, in modo che il prossimo giornalista che si azzarda, la prossima Chelsea Manning che si azzarda, si ritroverà in una situazione di così forte timore, di così forte intimidazione da dire: mamma mia, sono disposta a sacrificare l'intera vita, posso fare la fine che ha fatto lui o che ha fatto lei? Ecco perché lo tengono lì dentro, perché questo potere ha ancora tanta paura di Julian Assange e di WikiLeaks e ha ancora tanta paura della prossima Chelsea Manning e del prossimo Edward Snowden, e ha paura di voi, perché l'obiettivo non siamo solo noi, siete voi che non dovete sapere queste cose. Questa non è una guerra solo contro di noi. Io lo ripeto in ogni circostanza. Questa è anche una guerra soprattutto contro di voi, l'opinione pubblica che non deve avere accesso a queste informazioni, deve continuare ad andare avanti a occuparsi solo del potere che vede tutte le sere nei telegiornali, nei talk show, e non deve pensare ai livelli più alti, quelli che decidono se devi stare 20 anni in Afghanistan a fare una guerra per non concludere niente, mentre non hai i soldi per ospedali decenti. Quindi l'obiettivo siamo noi, ma siete voi soprattutto. Quindi c'è ancora tanta gente che ha paura di Julian Assange all'interno di questo potere.
Bene,
vi ringrazio.
Io credo che siamo arrivati alla fine. Credo che la conclusione possa essere: speriamo che la tecnologia, almeno la tecnologia, sia democratica, cioè che aiuti le fonti e non solo gli stati a bucare le opacità, e che quindi che la trasparenza sia davvero simmetrica, magari non totalmente trasparente, ecco, insomma, soprattutto nei nostri confronti. Non so se ci sono domande, noi abbiamo finito il nostro tempo, credo che possiamo lasciarci così. Ah, una domanda.
Le faccio una domanda personale, nel senso che vorrei una risposta sua di cosa sente, sperando sempre che Assange venga liberato, però quali conseguenze vede da un'eventuale accusa di Assange e quindi incarcerato in America, o da un'eventuale liberazione? Cioè, quali sono le conseguenze sul giornalismo?
Le conseguenze, io lo ripeterò con tutta l'enfasi possibile, le conseguenze sono devastanti. Se passa il principio che un giornalista che rivela crimini di guerra e torture non conosce più la libertà, è chiaro che tutti i giornalisti si sentiranno intimiditi, tutte le fonti si sentiranno intimidite, avranno paura. Il prossimo che avrà in mano collateral murder ci penserà non due volte, ma 12 volte, perché dice: ma io posso vivere, posso rischiare di andare a chiudermi dentro un'ambasciata, perché non c'è niente che ti protegge. Questo potere non c'è da fare affidamento sulla legge, questo potere è al di sopra della legge, l'abbiamo visto in tutte le situazioni. Chiunque abbia commesso le atrocità descritte in questi documenti non ha fatto un giorno di prigione, vuol dire che la legge contro questa gente non funziona. L'unica persona che è andato in galera è chi ha avuto il coraggio di rivelare queste atrocità, ma che legge è? Il mondo sottosopra. Quindi il messaggio per i giornalisti e per le fonti sarà assolutamente devastante, tutti avremo paura, abbiamo già paura legalmente, no? Io ho lasciato la Repubblica e l'Espresso nel 2020 per continuare a fare questo lavoro, dove nella Repubblica e l'Espresso non era più possibile. Questo è il capitolo che manca nel mio libro. E quando avrò abbastanza distacco racconterò anche questo capitolo, racconterò della mia storia. Allora, io sono andata al Fatto Quotidiano a lavorare per il Fatto Quotidiano e quando sono andata al Fatto Quotidiano io ho chiesto: mi dovete proteggere da qui all'eternità? Cioè, io ho voluto il massimo delle protezioni legali, neanche mi sono preoccupata di quanto mi pagavano, ma mi sono assicurata che mi fornissero il massimo della protezione legale di cui un giornalista può godere. Perché? Perché il rischio è molto alto, perché non c'è nessun potere che ti protegge. E infatti, nel caso di Julian Assange, le ha provate tutte, ha chiesto asilo, si è rivolto alle Nazioni Unite, si è rivolto all'inviato relatore speciale per la tortura e tutti le hanno dato ragione, ma nessuno gli ha potuto restituire la libertà. Quindi l'effetto, se lo condanneranno e lo chiuderanno per sempre in una prigione, sarà assolutamente devastante. E è questo che vogliono. Questa gente vuole distruggere la libertà della stampa di rivelare la criminalità ai più alti livelli, in modo da mandare a tutti il messaggio, ripeto, tu azzardati a rivelare i nostri sporchi segreti e fai la sua fine. È questo che vogliono. Se invece verrà liberato, io penso che sarà una grande vittoria per il giornalismo, perché passerà che nelle nostre democrazie si possono rivelare crimini di guerra e alla fine si può essere liberi. Ci sono voluti 12 anni, che è una cosa allucinante. Cioè, il prezzo che ha pagato lui, che hanno pagato Chelsea Manning, che ha pagato anche Snowden. Ma io sono cresciuta negli anni in cui i dissidenti russi scappavano dalla Russia e venivano qua. Adesso bisogna andare a chiedere asilo alla Russia per salvarsi, dopo aver rivelato i crimini, la sorveglianza di massa. Ma è possibile che Snowden deve stare in esilio in Russia? Ma è una cosa assolutamente allucinante. Cioè, tu devi poter rivelare la criminalità di Stato ai più alti livelli e essere libero, non dover essere costretto a chiedere rifugio alla Russia, a chiedere il permesso di residenza alla Russia perché di là ti chiudono, bene che va, ti chiudono dentro la prigione a vita e fai una brutta fine, non ne esci più. Cioè, ma questa è democrazia, è inaccettabile. Quindi si tratta di questo. Questo è qualcosa che anche voi dovete aiutarci, veramente. Io non vedo altra soluzione perché, ripeto, la legge non funziona, è chiaro, c'è l'impunità assoluta per queste persone, ma l'abbiamo vista a tutti i livelli. Quando a Milano è stato rapito Abu Omar, questo cittadino sospettato di essere un terrorista, i nostri magistrati bravissimi hanno subito individuato i responsabili, i 26 americani, quasi tutti agenti della CIA, e i servizi segreti italiani del SISMI, e li hanno subito inchiodati, li hanno subito processati, li hanno condannati con sentenze definitive. Ebbene, nessuno è andato in prigione. Perché? Perché sono impunibili, intoccabili. Quindi la legge non funziona. L'unica cosa che funziona è la mobilitazione dell'opinione pubblica. Infatti il premio Nobel per la pace argentino Esquivel, Adolfo Perez Esquivel, che stava per essere buttato giù da un aereo dalla dittatura argentina, stava per diventare uno dei desaparecidos, la sua esecuzione è stata fermata, no? Solo perché l'opinione pubblica si è mobilitata e l'ha fermata in extremis. E infatti Esquivel ha fatto un appello per dire: mobilitatevi, perché solo questo può funzionare, solo la pressione dell'opinione pubblica.
Grazie. La legge, ma va bene così, siamo su questo un po' diversi. Bon, siamo fuori tempo massimo, vi ringraziamo tutti, grazie a Stefania Maurizi. Grazie.